Storie Libere presenta.
Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, venerdì 20 gennaio 2023. Come sempre in voce Massimiliano Coccio, e come sempre andremo insieme a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Prime pagine che sono dedicate ancora alla cattura di Matteo Messina Denaro e ai temi relativi alla giustizia, e il Corriere della Sera apre nel taglio alto con il titolo: trovato il terzo covo di Messina Denaro, negli appunti nomi e numeri da decifrare. La Repubblica: il governo diviso su Nordio e sul provvedimento relativo alle intercettazioni, come raccontavamo ieri. La Stampa: Nordio attacca le procure, Meloni basta liti con i PM. Ancora Libero: Conte paga a Grillo il reddito di cittadinanza. La notizia si riferisce ovviamente al gettone annuale di 300.000 euro che Grillo percepisce dal Movimento 5 Stelle. Il Fatto Quotidiano attacca i PM antimafia, firmiamo per cacciarlo, e questa è la petizione lanciata dal Fatto Quotidiano contro Carlo Nordio. Il Giornale: tutti gli orrori delle intercettazioni, abusi da fermare. La Verità: Moderna, avevamo il vaccino prima che ci fosse il Covid. Il Tempo: benzinai sfidano il governo, confermato lo sciopero per giovedì prossimo. Il Messaggero: intercettazioni, ecco le regole. E ancora al Domani: tutti parlano della bidella e nessuno parla dei bassi salari mangiati dall'inflazione. Questo è l'articolo che apre il quotidiano diretto da Stefano Feltri, un articolo appunto di Stefano Feltri. Si riferisce alla storia della bidella che da Napoli andava a Milano tutti i giorni e sosteneva di utilizzare il treno per risparmiare, perché non si poteva permettere una stanza in affitto a Milano nelle zone limitrofe. Storia poi rivelatasi insomma parzialmente vera su tutta quanta una serie di aspetti. Il Sole 24 Ore: la Garda avanti sui tassi, borse giù. Il Riformista: infamia belga torturata Eva Kaili, l'inchiesta Qatar è medioevo. E ancora il Mattino: pensioni, il doppio allarme. E il Resto del Carlino: l'ira dei benzinai, sciopero anche dei self service. Il Manifesto: tutta un'altra quota. La prima pagina del Giornale Comunista: siamo più di 2 milioni, sindacati uniti e sinistra al seguito, lavoratori e tanti giovani in Francia. La piazza contro la riforma Macron che innalza l'età pensionabile a 64 anni. Italia vertice sulla futura previdenza con la ministra del lavoro CGIL e UIL delusi. E il Dubbio: sorpresa Cantone, difendo i reati a querela, intervista al procuratore di Perugia, riforma inevitabile. Il Foglio: il tramonto dei retroscena, questo è il titolo dell'editoriale di Claudio Cerasa. Per la prima volta c'è un governo che inguaia i cercatori di trame nascoste. Ragioni: una maggioranza forte che litiga senza nascondersi, molto affari correnti e poche grandi riforme su cui dividersi. Indagine su una svolta. Questo chiaramente riferito al governo Meloni. Andiamo avanti, vediamo le ultime prime pagine, tra cui quella di Avvenire: pensioni al bivio. Anche il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana apre sulla riforma delle pensioni. Il governo è chiamato a decidere sulla riforma della legge Fornero, i sindacati chiedono flessibilità e attenzione ai giovani, la risposta è cauta, critico, quadro non positivo. Il presidente dell'INPS appunto ha esternato le sue perplessità. Vediamo appunto invece questi temi, come vedete sono tutti temi abbastanza strutturali, perché è anche cambiata un po' la ripartizione delle notizie in questo momento storico, ecco, quindi c'è anche un po' da faticare alle volte per trovare un filo comune alle tante questioni che vengono trattate all'interno del dibattito pubblico, tutte questioni che sono ovviamente abbastanza pratiche ma strutturali, come dicevamo. E vediamo appunto un po' i temi del giorno che, come avete visto, sono poi intrecciati tra di loro. Partiamo dal Buongiorno di Mattia Feltri, sempre relativa appunto alla questione delle intercettazioni che abbiamo ben raccontato nella giornata di ieri. Mattia Feltri fa un editoriale dal titolo Dentro il Fortino e scrive: temo che la disputa attorno alle intercettazioni sia molto male impostata, perché se mi vogliono convincere dell'utilità delle intercettazioni nel combattere la criminalità è uno sforzo vano, sono già convinto. Se mi vogliono convincere che intercettare sempre di più permetterebbe di combattere sempre, sempre meglio la criminalità, né più né meno, non obietto un solo istante. Se mi vogliono convincere delle nuove opportunità offerte dalla tecnologia per permettere gli scacchi ai criminali, per esempio il famoso Troia, il malware attraverso il quale si intercetta anche se l'intercettato non parla al telefono e anche se il suo telefono è spento, credetemi, fatica sprecata. Tutto vero, tutto incontrovertibile, se per esempio si trovasse il modo di intercettare ognuno di noi fino all'ultimo per 24 ore su 24, magari con il supporto dell'intelligenza artificiale, la questione sarebbe chiusa, diventeremmo una società perfettamente onesta e pochi imprudenti andrebbero a far compagnia messi a denaro in un quarto d'ora. Avremmo perduto la libertà, ma avremmo guadagnato la sicurezza, ed è questa la vera grande domanda. Abbiamo costruito la società liberale e democratica per garantire il massimo della libertà a ogni individuo, o le abbiamo costruite per garantire il massimo della sicurezza? Le abbiamo costruite per la libertà sapendo che la libertà è un rischio, o le abbiamo costruite per non correre rischi? Perché se pensiamo di averla costruita per blindarci dentro un fortino inespugnabile, vuol dire che abbiamo dimenticato le ragioni dei nostri valori fondanti. Ma almeno dobbiamo dircelo. Così Mattia Feltri, intorno alla vicenda delle intercettazioni, insieme appunto a questa vicenda che ovviamente sta mettendo in fibrillazione anche la maggioranza. Ieri c'è stato appunto il ritrovamento anche del terzo covo di Matteo Messina Denaro, e sul Corriere della Sera c'è una descrizione di quanto è stato rinvenuto e perché questo terzo covo è importante. Ce lo racconta Giovanni Bianconi da Palermo. Ha scoperto il terzo covo è vuoto, la cena al ristorante da 700 euro. Scrive Bianconi: l'arresto del padrino ha forse mosso le coscienze dei cittadini siciliani, o forse ha semplicemente generato la convinzione che sia meglio dichiarare prima anziché essere costretti a giustificarsi dopo. Fatto sta che dopo la cattura è arrivata la notizia alla polizia, la testimonianza che ha portato alla scoperta di un'altra casa a Campobello di Mazzara, dove Matteo Messina Denaro ha vissuto prima di trasferirsi nell'appartamento di Vicolo San Vito, acquistato attraverso Andrea Bonafede, il quasi coetaneo ora indagato per associazione mafiosa, dove è abitato fino a lunedì scorso, dove nel salotto c'era anche una riproduzione incorniciata di un altro padrino, quello interpretato da Marlon Brando. La precedente residenza si trova appena a 600 metri di distanza, un minuto in macchina e 6 a piedi, in via San Giovanni, periferia est di Campobello, considerata anche la casa dell'ex coimputato Enrico Risalvato, completa di camera blindata dietro un armadio a muro, che gli inquirenti sospettano sia stata frequentata e utilizzata dall'ex ricercato numero 1. Siamo al terzo covo del capo mafia, nel raggio di 2 chilometri, il piccolo regno dove lo stragista di Cosa Nostra ha vissuto nell'ultimo tratto della sua trentennale latitanza. A stretto contatto con vecchie conoscenze, tra cui proprio i fratelli di Salvato, già inquisiti, e uno dei due condannato, per mafia e favoreggiamento nei suoi confronti. Il traslocatore, così è il capitolo di questo articolo, continua Bianconi, che scrive: stavolta si tratta di un appartamento al primo piano di una palazzina con annesso garage, preso in affitto da un signore originario di Campobello che vive in Svizzera da 40 anni e da allora disabitato. La polizia ci è arrivata attraverso la testimonianza di chi ha organizzato il trasloco da un appartamento all'altro nei giorni scorsi, vedendolo in TV ha riconosciuto il volto di Messina Denaro in colui che gli aveva chiesto il lavoro a giugno dello scorso anno. Così ha detto agli investigatori che appena ricevuta la notizia hanno avvisato i magistrati, dopodiché alla presenza del procuratore aggiunto Paolo Guido, gli agenti del servizio centrale operativo e della polizia scientifica hanno avviato la perquisizione dell'appartamento, trovandolo vuoto, pronto a essere ceduto a un nuovo inquilino, che però non è ancora arrivato. Ora l'indagine dovrà chiarire quando l'allevatinante è arrivato in via San Giovanni, attraverso quali intermediari, con quale identità, probabile che utilizzasse già l'alias di Andrea Bonafede, già che a novembre 2020 si è operato a Mazzara del Vallo con quel nome, se il proprietario fosse consapevole della sua identità oppure no. Un'alternativa netta e abissale tra l'essere ignaro padrone di casa dell'uomo più ricercato d'Italia oppure complice. In ogni caso, questa nuova scoperta conferma come l'ultimo mafioso stragista rimasto in attività avesse scelto di tornare nella sua terra d'origine per curarsi dai tumori che lo hanno assalito, ma anche che continuare a gestire i suoi traffici da lontano sarebbe stato sempre più difficile. Di cui la procura, guidata da Maurizio De Lucia, cerca tracce nelle carte sequestrate nella casa di Vicolo San Vito. Il biglietto fatto scrivere a Messina Denaro dai carabinieri subito dopo il suo arresto, nel quale il boss ha dato atto ai militari dell'arma che l'hanno catturato di essere stato trattato bene, servirà ad eseguire le pellizie calligrafiche necessarie ad attribuire gli appunti trovati in quell'appartamento al boss mafioso o ad altre persone, evidentemente in contatto con lui. Non ci sono infatti solo le annotazioni nell'agenda dove l'ex imprendibile di Cosa Nostra alternava considerazioni personali e persino sfoghi sui suoi rapporti difficili o inesistenti con la figlia, a realtà di tutt'altro genere, nomi, soprannomi, numeri di telefono, ci sono anche post-it, fogli sparsi o raccolti in alcune cartelline con note e promemoria, cifre che potrebbero celare nomi codificati e un'apparente contabilità. esistono carte da studiare, da un lato per individuare chi le ha vergate e dall'altro per darne una interpretazione compiuta. I contatti telefonici in chiaro criptati andranno attribuiti ad altrettante persone, incrociati con quanto risulterà dall'esame dei telefonini trovati nell'appartamento. Covo, nomi, sigle e soprannomi dovranno essere individuati e decifrati per collegarli al boss in due possibili direzioni: da una parte la rete di protezione per garantire sicurezza e assistenza alla sorveglianza, dall'altra l'attività di messina denaro in un senso più strettamente mafioso, vale a dire affari, interessi imprenditoriali, racket, ambiti che in alcuni casi possono coincidere, che comprendono in ipotesi anche esponenti dell'imprenditoria, delle professioni e della politica locale. Acquisizioni e intercettazioni registrate nelle più recenti indagini sui fiancheggiatori, scrive Bianconi, avevano confermato l'attualità dell'influenza del boss sul territorio. Ora si scopre che il suo tenore di vita era molto più alto di quello che si può immaginare per un normale fuggiasco rifugiatosi nella provincia d'origine. Le prime approssimative stime degli investigatori calcolano spese medie mensili di 10.000 euro e le rendicontazioni confermano un'attenzione quasi maniacale per le spese, tipo una cena al ristorante pagata 700 euro, probabile conto pagato a tutti i presenti, costi che implicano una grande disponibilità di denaro che finora non è stato trovato né in casa né nella camera blindata occultata nell'altro appartamento di Campobello. Dove sono nascosti i soldi del boss? Il sedicente Andrea Bonafede disponeva di un bancomat collegato al conto corrente postale ufficialmente intestato al vero Bonafede, dal quale sono usciti anche i 20.000 euro utilizzati per acquistare la casa di Vicolo San Vito. Ora l'indagine si estenderà a tutti i movimenti di quel conto, ma i maggiori sospetti sono sui contanti che non lasciano tracce. E così Bianconi racconta di questo covo, del terzo covo e di tutte le varie connessioni ivi collegate, appunto. E andiamo a vedere anche qui un'altra testimonianza, ovvero l'ultimo poliziotto che interrogò Matteo Messina Denaro, arrogante, ostenta calma. È Alessio Ribaudo che ci racconta dell'ex questore in pensione che all'oggero Germanà sfuggì al suo agguato nel 1992. Scrive Germanà che l'ultima volta incrociò gli occhi di Matteo Messina Denaro fu il 14 settembre del 93 sul lungomare Fata Morgana di Mazzaro del Vallo del Trapanese. Il boss stava tentando di ucciderlo. Calogero Germanà, per tutti Rino, 69 anni di Catania, oggi è in pensione dopo essere stato questore a Forlì, Cesena e poi a Piacenza. Dal 79 al 93 però ha dato la caccia ai mafiosi di mezza Sicilia, tanto da meritarsi la stima al giudice Borsellino che lo volle come stretto collaboratore. Ho rivisto dopo 30 anni quegli occhi di Messina Denaro sui giornali subito dopo l'arresto, ma io non lo perdonerò mai. E non crediate che sia per l'agguato che mi tesero, ma è imperdonabile per l'omicidio del povero Giuseppe Di Matteo. Come si fa a decidere di far rapire un bambino, farlo uccidere e poi farlo squagliare dentro l'acido? Da padre, prima che da investigatore, uno così non merita neanche la carità cristiana. L'uomo a cui il Presidente della Repubblica ha conferito nel 2016 la medaglia d'oro al valor civile del resto della famiglia Messina Denaro è un profondo conoscitore. Capì tra i primi la caratura mafiosa prima del patriarca Francesco e poi del figlio Matteo. Il primo atto giudiziario che ricondussi sul clan Messina Denaro avvenne tra l'85 e l'86. Fece una perquisizione, ricorda, da lì inizia l'indagine su clan. Con i magistrati capimmo che nel Trapanese erano pesanti, cioè potenti. A furia di scavare si convinsero che bisognava interrogare in commissariato anche il Rampollo Matteo. In siciliano si dice che era uno fermo, aggiungo, cioè uno che aveva un tipo di arroganza non spocchiosa, ma rispondeva in modo calmo, senza alzare la voce, neanche se lo provocavamo per farlo confessare, e anzi ragionava su ogni sillaba che diceva. Qualche tempo dopo il poliziotto, scrive Ribaudo, fu vittima di un tentativo di agguato mandato a vuoto. L'ho scoperto dal racconto di un pentito e mi servai perché non ho dormito mai nella stessa casa, usavo auto in modo diverso, cambiavo sempre percorso per tornare a casa e così i sicari non mi trovavano, perché di solito dormivo in una villetta di mio suocero. Poi però il 14 settembre 92 subì un attentato vero e proprio mentre guidava un'auto civetta sul lungomare di Mazara, Germanà, seppur colpito di striscio dei pallettoni, riuscì a scendere, rispondere al fuoco con la sua pistola e dopo 5 interminabili minuti di sparatoria riuscì a salvarsi in mare. Non sono un cecchino, non sono un Rambo, semplicemente non era destino che io morissi crivellato di colpi quel pomeriggio, dice il collaboratore di giustizia Gioacchino La Barbera. Raccontò che l'ordine arrivò da Totò Riina, ma gli restò sul gruppone perché nel 2013, intercettato in carcere, si lamentava che Bagarella, Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano non mi avevano ucciso mentre lui faceva saltare in aria i palazzi come fossero formiculi, che in siciliano significa formiche. Però Riina è morto e gli altri adesso sono ora tutti al 41 bis. Alessio Ribaudo scrive: Matteo Messina Denaro è anche malato, ma in molti sono scettici sulla sua collaborazione. Il poliziotto aggiunge: c'è un dettaglio che sfugge, ovvero il ruolo della figlia Lorenza, che 10 anni fa è andata via dalla casa della nonna paterna, e questo ha un significato. Lei potrebbe convincerlo a parlare. Insomma, questa storia di Matteo Messina Denaro sicuramente ci riserverà ancora molto, ancora tanto in termini di rivelazioni, di dibattito all'interno dell'opinione pubblica, ma una cosa è certa, ed è certa in modo chiaro e lampante. Abbiamo di fronte a noi molto probabilmente tante tessere di un puzzle molto complesso, tessere che se si andranno ad incastrare restituiranno la cosiddetta Italia dei misteri, ricostruiranno, come vedete, un pezzo di vicende che sono ancora avvolte nel vuoto di una ricostruzione giudiziaria. Ma tutto dipenderà dalla fase strategica e dalla pressione dell'opinione pubblica anche intorno a questi problemi, intorno alla volontà di scoprire veramente non solo la dinamica esatta delle stragi, ma soprattutto la volontà di controllare questo paese. Matteo Messina Denaro potrebbe essere l'ultimo boss stragista utile alla ricostruzione del quadro del nostro retroterra storico, oppure potrà essere l'ennesimo uomo murato al 41 bis. Staremo a vedere. Certamente ogni uomo decide il suo destino, e credo che Messina Denaro a breve dovrà decidere anche il suo. Grazie a tutti per averci seguito anche quest'oggi. Quarto Potere torna come sempre lunedì alle 7:45. Buon fine settimana a tutte e a tutti.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.